Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Continuiamo a chiedere al Signore che ci accompagni, ci guidi, cammino quaresimale, ci insegni di approfittare del tempo favorevole, questo tempo favorevole, e per ritornare a Lui con tutto il cuore, con tutto il nostro animo. Confessiamo per le nostre distrazioni, le nostre superficialità, la nostra lontananza da Lui, dal Suo pensiero.
Dal secondo libro dei Maccabei, capitolo 3, versetti 23-40. Eliodoro però metteva ugualmente in esecuzione il suo programma, ma appena fu arrivato sul posto con gli armati, presso il tesoro, il Signore degli spiriti e di ogni potere si manifestò con un'apparizione così grande che tutti i temerari che avevano osato entrare, colpiti dalla potenza di Dio, si trovarono stremati e atterriti. Infatti apparve loro un cavallo montato da un cavaliere terribile e rivestito di una splendida bardatura, il quale si spinse con impeto contro Eliodoro e lo percosse con gli zoccoli anteriori, mentre il cavaliere appariva rivestito di armatura d'oro. Davanti a lui comparvero inoltre altri due giovani dotati di grande forza, splendidi per bellezza e meravigliosi nell'abbigliamento, i quali, postisi ai due lati, lo flagellavano senza posa, infliggendogli numerose percosse. In un attimo fu gettato a terra e si trovò immerso in una fitta oscurità. Allora i suoi lo afferrarono e lo misero su una barella. Egli, che era entrato poco prima nella suddetta camera del tesoro con numeroso seguito e con tutta la guardia, fu portato via impotente ad aiutarsi, dopo aver sperimentato nel modo più evidente la potenza di Dio. Così, mentre egli, prostrato dalla forza divina, giaceva senza voce e privo di ogni speranza di salvezza, gli altri benedicevano il Signore, che aveva glorificato il suo luogo santo. Il Tempio, che poco prima era pieno di trepidazione e confusione, dopo che il Signore Onnipotente si fu manifestato, si riempì di gioia e letizia. Subito alcuni compagni di Eliodoro pregarono Onia che supplicasse l'Altissimo e impetrasse la grazia della vita a costui che stava irrimediabilmente esalando l'ultimo respiro. Il sommo sacerdote, temendo che il re avrebbe potuto sospettare che i giudei avessero teso un tranello a Eliodoro, offrì un sacrificio per la salute di costui. Mentre il sommo sacerdote compiva il rito propiziatorio, apparvero di nuovo a Eliodoro gli stessi giovani adorni dalle stesse vesti, i quali, restando in piedi, dissero: «Ringrazia ampiamente il sommo sacerdote Onia, per merito del quale il Signore ti ridà la vita. Tu poi, che hai sperimentato i flagelli del cielo, annuncia a tutti la grande potenza di Dio». Dette queste parole, disparvero. Eliodoro offrì un sacrificio al Signore e innalzò grandi preghiere a colui che gli aveva restituito la vita. Poi si congedò da Onia e fece ritorno con il suo seguito dal re. Egli testimoniava a tutti le opere del Dio grandissimo che aveva visto con i suoi occhi. Quando poi il re domandava a Eliodoro chi fosse adatto ad essere inviato ancora una volta a Gerusalemme, rispondeva: «Se hai qualcuno che ti è nemico o insidia il tuo governo, mandalo là e l'avrà indietro flagellato per bene, seppure ne uscirà salvo, perché in quel luogo c'è veramente una potenza divina». Colui che ha la sua dimora nei cieli è custode e difensore di quel luogo ed è pronto a percuotere e abbattere coloro che vi accedono con cattiva intenzione. Così dunque si sono svolti i fatti relativi a Eliodoro e alla difesa del tesoro. Parola di Dio.
Troviamo la seconda parte della vicenda di Eliodoro e in questa seconda parte, appunto, come Eliodoro riceve, è lui che riceve delle apparizioni dal cielo, e abbondanti sono tre. Prima ci sono il cavallo montato da questo cavaliere, e poi ci sono questi due giovani in vesti stupende, insomma molto belli, descritti in questo modo. Della vicenda ne riparlerà ancora il secondo libro dei Maccabei, al capitolo quinto, ai versetti 17 e successivi, ricordando questo episodio mentre parla di un'altra vicenda, quella di Antioco, un altro punto che spoglia il Tempio.
Io noto che nella premessa che l'autore fa alla sua opera, cioè al capitolo secondo, dal versetto 19, perché è lì che comincia, introduce la sua opera, nomina subito Giuda, i fatti riguardanti Giuda Maccabeo, i suoi fratelli, poi aggiunge la purificazione del Tempio, poi le guerre contro Antioco. In realtà l'opera non comincia con Giuda, non comincia con le guerre contro Antioco, ma comincia con questo episodio, capitolo terzo, insomma, che occupa una lunga parte del capitolo terzo, cioè l'episodio di Eliodoro, che ricordiamo è introdotto dall'osservazione che deve essere importante per l'autore al versetto primo del capitolo terzo, cioè questa visione ideale, idealizzata, che Gerusalemme era in completa pace, le leggi erano perfettamente osservate perché c'era grazia ad Onia, al sacerdote Onia, ecco, la sua santità, la sua eccetera. Poi aggiungerei la seconda, ma questa è la mia impressione, del carattere leggendario di questa, almeno io lo sento così, poi un altro magari ci crede, non è propriamente questa la mia osservazione, ma insomma la mia impressione è che sia tutto molto leggendario questo, è molto sottolineato dall'autore, l'intervento divino a difesa del Tempio, in realtà qui è a difesa del tesoro del Tempio, che però è legato alla difesa del Tempio. Non si tratta comunque di uno che voleva dissacrare il Tempio entrando, rompendo le norme della santità del Tempio, ma probabilmente è inteso ugualmente come una specie di violazione o dissacrazione, volersi impadronire del tesoro del Tempio. E infatti l'ultimo versetto torna a parlare della difesa del tesoro, che venisse così, si tratta di questo in realtà. Ci sono altri casi in cui sono entrati nel Tempio e non è successo proprio nulla, non sono apparsi cavalieri dall'alto, o giovani che flagellavano Pompeo, per esempio, quando di qui a un secolo entrerà tranquillamente nel Tempio fino al Santo dei Santi e nessuno l'ha colpito. Quindi l'impressione è che, però dall'altra parte finirei, qualche cosa deve essere successo, probabilmente a livello storico, per cui Eliodoro, perché Eliodoro è alluso anche, c'è una specie di allusione probabilmente a Eliodoro in Daniele 11:20, si ritiene che sia, si parli di questo episodio indirettamente, evidentemente questo non è riuscito a prendere il tesoro del Tempio. Non è che uno possa escludere che ci sia stato un miracolo. Qui si racconta un miracolo, come Dio ha difeso il suo Tempio e il tesoro quando, la premessa appunto mi pare importante, quando c'era Onia, quando c'era la santità del Tempio, quando c'era l'osservanza della legge, allora Dio è capace di difendere il suo Tempio.
A me questo episodio, ma proprio così a prima, quasi prima lettura, cioè mi ha richiamato da una parte quello che era già successo, quello che aveva già raccontato, no, del Tempio della Dea Nanea, nel senso che appunto anche là c'era il pericolo per il tesoro, no? Anzi voleva Antioco, non lo nomina, ma insomma sembra Antioco, voleva andarlo a prendere, e quindi, però appunto lì è diverso il soggetto, nel senso che lì sono stati i sacerdoti della Dea a farlo fuori, anche se anche là per questa cosa qui si ringrazia Dio, no? Perché pare, cioè l'hanno letta così, che sia stato lui anche in quel modo lì a difendere il popolo e a colpire chi lo minacciava. Cioè c'è una certa corrispondenza, ecco. Qui di fatto però è appunto Dio stesso che interviene con questi personaggi celesti, diciamo così. Ecco, e la seconda cosa che mi sembra richiami volutamente, cioè mi sembra che questo sia il canovaccio poi per la conversione di San Paolo, di per sé c'è una grande, ma credo che sia voluto, ecco, almeno appunto è molto su quest'onda, ecco, quella conversione. Lì, anche lì ci sono differenze, ma e forse anche lì sono volute.
Sandro ha già citato l'interpretazione che lo stesso libro dà al capitolo quinto di questo episodio, in cui si dice appunto che Antioco ha potuto entrare e spogliare il Tempio perché il Signore si era sdegnato per breve tempo a causa dei peccati degli abitanti della città, perciò quel luogo era stato abbandonato. Perché dice, se essi non si fossero trovati implicati in molti peccati, come era già avvenuto per Eleodoro, non appena egli sarebbe giunto, sarebbe stato subito flagellato e distolto dalla sua audacia. Ma il Signore aveva eletto non già il popolo a causa del luogo, ma quel luogo a causa del popolo. Mi sembra che questo è il messaggio che questo libro vuole dare e che racconta nei due capitoli che verranno dopo tutte le lotte e i tradimenti degli stessi sommi sacerdoti, che non sono più come Onia, e quindi il Signore non interviene. Io non so se sia storico o no, però mi sembra che il messaggio voglia essere questo, ecco, che l'intercessione di un sommo sacerdote giusto e santo è efficace per la difesa di tutto il popolo e anche del luogo santo. Mi sembra che sia molto sottolineata qui tutta la funzione sacerdotale di Onia, oltre che la sua santità, la rettitudine di cui parlava nel primo versetto, qua è molto sottolineata la richiesta a lui perché interceda e l'esaudimento da parte del Signore della sua preghiera, per cui gli stessi giovani che appaiono a Eliodoro dicono: ringrazia il sacerdote Onia, perché è per lui che il Signore ti ha fatto grazia. A me sembra che in tutto il libro sia molto molto sottolineata la funzione, la missione, la potenza che il Signore dà alla missione del sommo sacerdote per tutto il popolo e per il Tempio.
Sì, Chiara, cioè, ha detto una cosa che volevo dire, appunto, partendo da quello che dice il capitolo quinto, l'interpretazione che ne dà, molto significativa, l'ha già ricordato lei, sottolineo altri punti, altri argomenti, forse anche portando avanti quel che diceva Chiara. Cioè, la prima cosa è che al capitolo secondo, nella famosa prefazione, al versetto 21 parla delle manifestazioni venute dal cielo sopra coloro che si erano battuti con valore per il giudaismo. Questa è una manifestazione diversa. Questo è Dio stesso, con le sue manifestazioni, non appare ai combattenti, appare Eliodoro, difende lui stesso il suo tempio. Le manifestazioni, come vengono ricordate al versetto 21, il capitolo secondo, ai combattenti, avverranno molto più avanti. Giuda entrerà in scena al capitolo ottavo, siamo a metà del libro. E quindi questa mi pare molto significativa, insomma, è Dio che protegge il suo tempio, perché? Perché c'è Onia, e non solo c'è Onia, questa descrizione che viene fatta anche nella parte precedente all'episodio, alla seconda parte di oggi, mostra che non c'è solo Onia, in realtà c'è anche tutta la città che è concorde con Onia, che va con Onia, supplica, eccetera. C'è una situazione che è molto diversa da quella che viene descritta nel capitolo quinto dall'autore stesso, quando Antioco invece saccheggerà il Tempio, perché di mezzo ci sono state tutte quelle lotte per il sommo sacerdozio che ha ricordato Chiara, e c'è stato anche un altro episodio, la morte di Onia, l'uccisione di Onia. Onia viene ucciso, e questo è appunto, penso che sia da mettere quando dice il capitolo quinto: i grandi peccati, non ricordo, insomma, che erano implicati in molti peccati. Probabilmente è un riferimento a tutto quello che avviene poco prima. Insomma, mi pare molto, molto importante, mi è parso così, sottolineare questo contrasto. Fra questo episodio, quello di Antioco, cioè, dove qui viene messa in evidenza la santità di Onia e anche il popolo, come era detto prima, poi ci sono queste manifestazioni, sì, forse leggendarie, qualcuno mette in evidenza anche delle discrepanze fra le varie apparizioni, insomma ci sono dei punti un po' potrebbero apparire delle contraddizioni fra un'apparizione e l'altra. Appunto sono sottolineature di Dio che si manifesta e Eliodoro che lo porta poi a testimoniare al re, una testimonianza sul Tempio, sulla santità del Tempio, su Dio che difende il Tempio.